Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Una volta, tanti anni fa, lo raccontava già diverse volte questa cosa. Un compagno di noviziato, in un momento per me anche un po' difficile, mi scrisse una lettera con due fogli. In un foglio, erano anche fogli molto belli, un po' giallini, no? Come calde, diciamo. In un foglio c'era un testo scritto a penna, con una penna nera, una biro nera, ed era il testo di una canzone di un cantante famoso degli anni 60-70, che raccontava delle circostanze, delle situazioni molto, molto estreme, direi, no? Non tanto adesso quando lo dico capirete pure di chi stiamo parlando, insomma, no? E portare la macchina senza quei fari spenti nella notte, no? Chiamale se vuoi emozioni, come le vuoi chiamare, emozioni. La nostra vita fisica è fatta di questo, visitata da emozioni, da immagini, ne fa una grande collezione, qualche volta una scorpacciata, diremmo, di queste emozioni. E poi di queste immagini estreme era pieno il foglio. Alla fine c'era un tratto di un diario di un ragazzo che era morto, che poi era morto di AIDS, e raccontava un po' il dramma di quell'ultimo tempo della sua vita trascorso con questa malattia, in un'epoca quella in cui questa malattia era stigma, no? Non so, tutto quello che si può pensare di negativo. Poi c'era l'altro foglio, dello stesso colore del primo, ma in mezzo c'era scritto con un abiro blu. Sapete, noi queste cose simbolicamente ce le abbiamo in testa. Nero e blu fanno riferimento a due mondi diversi. Uno sembra dire la morte, l'altro sembra dire la vita. Uno sembra dire la terra profonda e l'altro sembra dire il cielo. Insomma, c'era scritto semplicemente: come sono belle sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace. È un brano della scrittura. È un brano che fa riferimento a qualcosa che finalmente scioglie un'angoscia, l'angoscia di una guerra. Il messaggero di lieti annunzi, mentre arriva, lo si scruta già come cammina per vedere quale notizia porterà. La Bibbia è piena di queste immagini. E quando si capisce che questo sta venendo a portare una notizia di bene, ecco che anche le sue orme diventano piacevoli. Questo è quello che deve essere accaduto a quelli che con quelle emozioni, con quella visione della vita appesantita da molte cose, sono scesi nello Sheol, nell'Ade, se vuoi, nell'Ade dei pagani. Cioè, quelli che avevano pur provato grandi desideri, avevano pur magari, tanto stiamo parlando anche di quelli che abbiamo conosciuto fra noi, anche di noi stessi, quelli che avevano sentito grandi passioni, che si erano innamorati, che avevano scritto cose meravigliose e che poi gradualmente avevano assistito al decadimento della propria esistenza, anche dei propri desideri, insomma all'impossibilità di realizzare quella sorgente di bene che pure sentivano sgorgargli dentro. Finalmente in quello Sheol, dove, come secondo la mentalità degli ebrei, le ombre mangiano la polvere, finalmente una luce si è levata. Un grido nella notte ha squarciato questa tenebra. La resurrezione di Cristo, colui che ha condiviso la stessa vita come con quelli che erano già là, la vita nella carne, la vita fatta appunto di sentimenti, di cose anche buone, per carità, non avendo tuttavia condiviso il peccato, finalmente è andato a dire a queste anime: la guerra è finita, siamo entrati nella pace. Da quel grido di quella notte tutta la storia è intrisa di questa speranza tradita e di questo desiderio sempre vivo che auspica la venuta del Figlio di Dio a dirci: non aver paura, non temere, è la morte che ti fa spavento, è la tristezza per la persona cara che non puoi più toccare con le tue mani, non puoi più vedere con i tuoi occhi, che non ti fa più compagnia nei tuoi giorni, che non scalda più le tue notti. È quello che amareggia così tanto il tuo cuore e la tua vita? Eccola la vita. È una vita destinata a brillare per sempre. È quella che riscatta di quel desiderio la fonte originaria, quella più vera, più autentica che porti dentro. È scritta in blu a contrastare la crudezza delle tue immagini più nere. È scritta in blu come dire: guarda che la verità non è legata alla tua vita fisica, biologica, la tua vita fatta di attività, di speranze così solo terrene. No, io ho distillato di quella vita la parte migliore. Anche il profeta Baruch ce lo diceva. La sapienza, quando entra nell'esistenza delle persone, le aiuta a distinguere tutto quello che appartiene alla loro carne, ai loro desideri più bassi, rispetto alle cose invece che sono seminate in loro e che sono destinate a manifestarsi. Allora, l'annuncio della Pasqua per noi qual è stanotte? Sapere che Gesù è risorto e non capirne il senso? No. Il sentimento di questa Pasqua, quello che ci fa rialzare dalle nostre condizioni, quelle in cui ci troviamo, è qualcuno che venga a dire: la vita che è nascosta in te si manifesterà. Non aver paura. Si manifesterà oltre il decadimento che stai vivendo, oltre la paura che ti sta opprimendo e che ti toglie il fiato. E quando vedrai la tua carne avviarsi verso la fine, verso la morte, là una scintilla di amore infinito la riscatterà. Questo dovette accadere, doveva accadere quella notte in cui il Figlio di Dio è sceso negli inferi. Ha lottato come in un duello, come dice anche il canto che faremo domani, all'alleluia. La morte e la vita in un duello si sono incontrate. E lui si è lasciato penetrare dalla morte, quasi fino alla fine, per dire poi, nell'ultimo momento, quando la morte sembrava aver vinto, per dire la parola della resurrezione, l'alleluia pasquale. Quello che ha sconfitto la morte e ha messo noi nella condizione di sperare l'insperabile. Non vi fate rappresentazioni di quello che sarebbe l'aldilà, di quello che sarebbero, non so, gli angioletti del cielo. No, andate piuttosto a scovare al centro della vostra vita quello che lo Spirito non solo vi ha seminato, ma ha alimentato fino ad ora e che ancora pulsa di voglia di vedere come andranno a finire le cose. E poi dirsi che andranno a finire bene, non con i fari spenti e una stalla buia a tutta velocità, come fanno gli uomini stolti. Beh, noi non abbiamo nelle nostre mani e nelle nostre parole la poetica estrema di questa generazione che si perde intorno a se stessa. Noi possediamo invece una luce che penetra le nostre tenebre, perché ha il potere veramente di darci la vita, quella vita che il tuo cuore sta auspicando con forza da quando sei nato. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.